Storie Libere presenta
Il piccolo Dillon Helbig, un bambino di 8 anni dell'Idaho negli Stati Uniti, lo scorso dicembre ha scritto il suo primo libro. Un racconto fantastico nel quale protagonista lui stesso, che mentre sta decorando l'albero di Natale, viene investito da un misterioso raggio che lo trasporta in un viaggio spazio-temporale fino al Polo Nord. Il libro è di circa 80 pagine, naturalmente autoprodotte. Averlo scritto però non bastava a questo autore in erba, il suo desiderio era che potessero leggerlo tutti. Per questo motivo un giorno, senza farsi vedere da nessuno, si è intrufolato nella Ada Community Library, la biblioteca pubblica che di solito frequenta con la nonna, e ha infilato il suo romanzo fra quelli presenti negli scaffali. A suo dire, ha agito con molta scaltrezza, come quando ruba il cioccolato in casa. Quando alcuni giorni dopo però è tornato a controllare, ha scoperto che il libro era scomparso. La madre allora ha chiamato il responsabile della biblioteca perché temeva che lo avessero buttato via. La verità era un'altra. Una bibliotecaria si era accorta di questo strano volume. L'ha letto, ma soprattutto l'ha fatto leggere al suo bambino di 6 anni, che l'ha molto apprezzato. A questo punto i bibliotecari hanno deciso di includerlo in maniera ufficiale tra i libri del loro catalogo, con tanto di etichetta e numerazione. E hanno fatto benissimo perché, grazie al passaparola, il libro è andato immediatamente in prestito e vanta già una lista di attesa di oltre 55 persone ansiose di poterlo leggere. Il direttore della biblioteca, Alex Hartman, ha dichiarato che spera che l'esempio di Dillon spinga altri giovani a scrivere le proprie storie. Intanto, Dillon ha ricevuto l'Houdini Award, il premio che ogni anno la biblioteca attribuisce al giovane romanziere più promettente. E per venire incontro alle tante richieste di prestito, sua mamma sta considerando l'idea di fare anche una versione digitale del libro. Nel frattempo, il bambino, visto il successo della sua prima opera, sta naturalmente già lavorando al sequel. Insomma, anche se quella di Dillon sembra proprio una favola, stavolta è tutto vero.
Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura.
La domanda d'apertura in questa puntata è: potevo fare a meno di occuparmene? La risposta è ovviamente no. A cosa mi riferisco? Lo svelo nelle mie
letture in corso.
1. Ci sono ogni tanto libri di cui davvero sembra stiano parlando ovunque. In queste settimane è il caso di Verso il paradiso, l'ultimo romanzo di Anya Yanagihara. L'uscita di questo libro era molto attesa dopo il clamore suscitato dal suo romanzo precedente, Una vita come tante, pubblicato in Italia da Sellerio, che si è rivelato un bestseller mondiale del tutto a sorpresa per la sua stessa autrice, soprattutto anche a causa delle sue dimensioni impegnative, trattandosi di un romanzo di oltre 1100 pagine. Una vita come tante è stato il classico romanzo divisivo, che ha creato una netta spaccatura nei lettori fra chi l'ha adorato, trovandolo emozionante e travolgente, e chi l'ha giudicato insopportabile, accusando l'autrice persino di fare una sorta di pornografia del dolore. Uno di quei libri che non prevedono mezze misure e che ha conquistato anche tanti lettori fra gli ascoltatori di questo podcast. Il nuovo romanzo Verso il paradiso, tradotto da Francesco Pacifico e pubblicato in Italia da Feltrinelli in contemporanea con l'uscita mondiale, può quindi essere considerato un evento letterario. Il clamore suscitato è stato tale da avere anche riportato Una vita come tante in cima alle nostre classifiche e in una posizione persino superiore a quella del nuovo romanzo. Ma al di là di questi curiosi effetti editoriali, è chiaro che si tratti di un'uscita difficile da ignorare. Verso il paradiso mantiene molte delle caratteristiche che avevano fatto amare il libro precedente, a cominciare dalla sua mole impegnativa, poiché anche questo volume raggiunge quasi le 800 pagine. In questo senso è dunque un'altra esperienza immersiva che richiede giorni, o forse settimane, di lettura. In questo caso si tratta di tre libri differenti raccolti nello stesso progetto, tre romanzi all'apparenza indipendenti ma caratterizzati da elementi che finiscono per legarli fra loro, come i nomi dei protagonisti che si ripetono in tutti e tre i libri, il fatto di ruotare attorno allo stesso edificio del Greenwich Village e di avere al centro della narrazione protagonisti omosessuali. Le tre sezioni sono ambientate in epoche diverse, a un secolo di distanza l'una dall'altra. La prima nel 1893, la seconda nel 1993 e l'ultima nel futuro ipotetico del 2093. Si può dire che Yanagihara giochi di contrasti, raccontando la vita nei tre periodi con una grande ricchezza di dettagli, ma allo stesso tempo inserendo elementi del tutto immaginari, come l'idea che già nel 1800 alcuni stati americani avessero riconosciuto i matrimoni gay o le vicende di un ipotetico erede di un impero monarchico hawaiano destituito di fine Novecento. E nel terzo romanzo, quello ambientato fra 70 anni, si immagina un mondo devastato dalle pandemie e governato in forme quasi dittatoriali, una sorta di estremizzazione della nostra realtà contemporanea, sebbene l'autrice dichiari ovunque di averne concepito l'idea anni prima dell'avvento del Covid. Al centro di tutte queste vicende estreme però restano i rapporti sentimentali fra uomini, resi con una gamma di sfumature vastissime fra tenerezza, struggimento, vergogna, senso di inadeguatezza e disperato bisogno di essere ricambiati. Ma è evidente che stavolta l'autrice americana di origini nippo-hawaiane usi questi personaggi e queste ambientazioni in modo più simbolico, per toccare temi di riflessione generale come il razzismo, la malattia, le disuguaglianze sociali e l'emergenza ambientale. La critica e il pubblico, di fronte a questa nuova prova, sono di nuovo divisi, fra chi considera addirittura Verso il paradiso un guerra e pace dei nostri giorni e chi lo trova eccessivo e troppo ambizioso. Il mio consiglio è quello di affrontare questa lettura con uno spirito di grande indipendenza rispetto al bestseller precedente, perché l'autrice è bravissima a trasportare il lettore in questi mondi a cavallo tra realtà e immaginazione, ma se invece leggete questo libro cercando di ritrovare le stesse emozioni e la stessa magia di una vita come tante, temo che ne resterete delusi. Il secondo libro che vi consiglio è dedicato a tutti coloro che sono affascinati dal mondo dell'editoria e si chiedono come vengano scelti i libri, come vengano portati al successo e cosa significhi, nel concreto, fare l'editore. Una lettura piacevole e divertente, ma allo stesso tempo molto formativa, è quella fornita da Sandro Ferri nel piccolo volume L'editore presuntuoso, pubblicato dalle edizioni EO. Sandro Ferri è il fondatore stesso di EO, la casa editrice che ha portato in Italia i bestseller di Valérie Perrin o L'eleganza del riccio, ma anche ha lanciato autori italiani di grande successo come Massimo Carlotto e il caso mondiale Elena Ferrante. È quindi particolarmente interessante sentire raccontare i meccanismi che regolano l'editoria da un professionista con questo curriculum alle spalle. Ferri spiega come l'editore, a suo avviso, deve possedere degli elementi di romanticismo, ma anche di presunzione per fare questo lavoro, perché, oltre ad amare i libri, deve avere il fiuto di capire quelli più interessanti e l'ambizione di mettere il suo marchio su quelli che vuole far arrivare al pubblico. Senza l'editore giusto, sostiene sempre Ferri, forse neanche i grandi della letteratura, come Tolstoi, Kafka o Proust, sarebbero mai stati pubblicati o avrebbero raggiunto questa fama. Quello che rende il libro particolarmente piacevole è che Ferri alterna le sue considerazioni sul mondo letterario alla storia privata della nascita di EO e a un sacco di aneddoti personali sul rapporto con gli altri editori e con i propri scrittori, incluso quello con Elena Ferrante, la più misteriosa autrice di successo al mondo. Un saggio brillante che aiuta anche chi è lontano da questo settore a capirne i meccanismi, le sfide e le soddisfazioni. E adesso diamo spazio alle altre rubriche perché oggi abbiamo numerosi ospiti.
Fidati di chi ne sa.
Il mondo delle librerie, soprattutto in questi ultimi anni, è molto cambiato e le testimonianze che stiamo raccogliendo via via in questo podcast ci raccontano un panorama fatto di librai creativi che fanno fronte alle difficoltà del mercato organizzando eventi, collaborando con altre realtà locali o inventandosi ruoli sempre diversi. È il caso anche dell'ospite di questa rubrica, che da piccolo libraio si è trasformato anche in editore indipendente. È in collegamento con noi Pasquale Langella, della libreria Langella di Napoli. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Andiamo con ordine. Dimmi tu come hai cominciato ad avvicinarti al mondo delle librerie.
Allora, io diciamo che ho fatto un po' tipo gavetta, nel senso che ho iniziato ben 31 anni fa, quando avevo 17 anni. Tra i piccoli mestieri che facevo durante l'estate, dopo la scuola, ho iniziato ad avvicinarmi al mondo dei libri grazie a un libraio che mi ha regalato un libro che era Cristo si è fermata deboli di Levi. E da lì ho iniziato proprio dalla gavetta, nel senso che ho iniziato a fare i pacchetti alla posta, poi ho impacchettato. E questa era una libreria di modernariato e di libri nuovi, quindi facevamo un piccolo catalogo antiquario. E da qui è iniziata tutta la mia escalation, diciamo.
E come sei diventato libraio? Cioè, quando hai aperto una libreria tua?
L'ho aperta nel 2014.
Quindi dopo tanto tempo, ci hai messo un po', diciamo.
Ci ho messo un po', sì, ho fatto ben 25 anni di gavetta in quest'altra libreria dove mi occupavo un po' di tutto e anche un po' di editoria facendo impaginazione grafica.
E quando hai deciso di aprire una tua libreria, come è andata?
È capitato un po' per necessità, in quanto le cose non andavano molto bene in questa sede dove mi trovavo. No, eravamo tre sedi allora e niente, per necessità, anche perché le cose non andavano molto bene, ho deciso di autonomamente di prendere in gestione questa qua. E da qui è iniziata la mia avventura da libraio indipendente.
Tra l'altro la libreria è in un quartiere particolare di Napoli, no?
Sì, Portalba è una delle strade, diciamo, che si caratterizza proprio più nei tempi passati, erano solo librerie. Adesso si è un po' trasformata, come si è trasformata un po' tutta la città, però questo è il quartiere proprio delle librerie.
Però io ho letto da qualche parte che Portalba si è anche trasformato in una, come dire, anche un'attrazione turistica e quindi un po' ha perso questa sua collocazione precisa, è così?
Sì, come tutta la città di Napoli purtroppo c'è stata un'evoluzione da parte del turismo, nel senso che ci sono molti turisti che passano, però è tutto un turismo di passaggio, nel senso non è che si fermano perché ci sono le librerie. Sulle guide sì, siamo indicati come librai e come la via di librai, però purtroppo col passare del tempo è diventata una cosa un po' più diversa, nel senso siamo proprio una strada di passaggio per i decumani, per la palazza antica della città.
E quindi questo cosa comporta per voi librai? Cioè immagino che dovete a questo punto inventarvi qualcosa per proseguire la vostra attività.
Sì, la maggior parte delle librerie qua sono tutte a sfondo scolastico, quindi anche questo è andato un po' a perdere, in quanto sia i motori di ricerca, le librerie online, spedendotela a casa, la gente non viene più apposta per comprare i libri di scuola. Molti di loro sopravvivevano per la scolastica, ma adesso si è un po' trasformata. Io facendo un mestiere un po' diverso, in quanto la mia libreria è un po' improntata più sul modernariato, antiquariato e qualche libro di novità, nel senso le novità le scelgo una a una a secondo sia dei miei gusti che dei gusti che ormai conosco dei miei clienti, e quindi riesco a sopravvivere facendo tante cose, facendo un catalogo di antiquariato, un catalogo di modernariato e poi ho iniziato anche l'esperienza di edizioni.
Ecco, e questa è la cosa che mi ha incuriosito, cioè tu ti sei trasformato in editore e pubblichi un tipo particolare di letteratura, vuoi raccontarci?
Sì, allora l'esperienza di editore è nata 2 anni fa, infatti proprio questo mese compio 2 anni come piccolo editore, ed è nata un po', diciamo, per necessità, in quanto avevo stampato per un'altra casa editrice qua napoletana, che era Intramenia, un piccolo stupidario libraio, che era la raccolta di tutte le assurdità oppure le richieste assurde che arrivavano in libreria tutti i giorni. E mano a mano avevo fatto questo file dove raccoglievo tutte queste impressioni e ne è nato un libretto. E devo dire la verità, era andato molto bene. E io poi nel tempo avevo continuato a raccogliere queste perle di saggezza, diciamo. E niente, dopo 2 anni volevo fare una seconda edizione, ma l'editore non era propenso a farlo. E quindi, dato che vengo da questa piccola esperienza di impaginazione grafica, già l'avevo fatto, ho detto mo me lo faccio da solo. E mi sono creato il primo libretto, che era Casomai ci penso. E niente, è nato per gioco, ma per necessità, diciamo, per iniziare questa avventura.
E adesso che tipo di libri pubblichi? Perché so che hanno una caratteristica, cioè tu pubblichi libri in dialetto napoletano?
No, non solo. Diciamo che tutte le mie collane che ho fatto fino adesso hanno tutte dei nomi particolari, nel senso tutte nate da titoli delle canzoni di Pino Daniele, che è il mio mito. E infatti le collane si chiamano Passi d'autore, Carte e cartuscelle e A testa in giù. Queste sono le 3 principali. Non pubblico solo testi napoletani, ma cerco di portare di scoprire i vecchi testi mai tradotti oppure che non sono più in commercio e cercare di portarli al grande pubblico. Ho pubblicato in questa collana Passi d'autore 3 titoli per adesso. Uno è di Nino Leone, che è Il suffo di Aristofane, sono dei racconti tutti improntati sul Natale. E invece le altre 2 che ho scoperto proprio per caso, in quanto, essendo, come dicevo prima, anche un piccolo libraio di antiquariato, avevo trovato dei testi mai tradotti di Anne Charlotte Leffler, la prima, che era Bozzetti napoletani. E niente, tutto questo è nato grazie alla un giorno stavamo vedendo dei testi qua che erano molto belli, avevo appena acquistati, e uno di questi era soltanto bello come legatura, nel senso che è una legatura bellissima in tutta pelle. Grazie a Pietro Treccagnoli, che è un ex giornalista del Mattino, un mio caro amico, che stava sfogliando questo libro, e ci ha, sfogliandolo abbiamo trovato queste parole, che era in svedese il testo, ed era Neapel, Capri, e ci ha incuriosito. Abbiamo fatto una piccola ricerca, abbiamo scoperto che questa era una nobildonna svedese che è venuta in Italia e si era innamorata di un matematico napoletano che si chiamava Pasquale Del Pezzo. Tramite ricerche di traduttori e varie cose, che poi uno entrando in questo mondo si è trovato in un universo da scavare che era un po' difficile anche per noi, siamo riusciti a contattare questa traduttrice svedese che è Katia De Marco. E niente, lei contattandola era molto felice perché in quel periodo stava studiando proprio questa nobildonna e si è prestata a tradurlo, nonostante lei abbia un curriculum molto elevato, nel senso tutti i libri di traduzione di svedese sono stati fatti da lei in Italia, e niente, si è prestata e ha fatto anche una prefazione a questo libro che poi è uscito l'anno scorso.
Tu ti stai occupando anche di pubblicare alcuni libri tradotti in napoletano, per esempio Sepulveda.
Sepulveda è uscita l'anno prossimo, cioè quest'anno adesso, novembre, prima di Natale, a novembre. Ho comprato i diritti per pubblicare La gabbianella e il gatto in napoletano. La traduzione sarà a cura di quel Claudio Pennino, che è un professore del Beneventano, che si occupa di del napoletano. E ci saranno le illustrazioni di Federica Ferri ed sarà interamente rifatto e speriamo che vada bene.
Ho letto che tu definisci questa tua casa editrice una micro casa editrice e che ti piace il concetto proprio che sia micro, che tu vuoi lasciarla in questi, diciamo, lasciare queste dimensioni. È vero? Ci spieghi perché?
È vero, sì, perché io non mi definisco un editore, ma mi definisco, sto imparando a fare il libraio, anche nonostante siamo passati un po' di anni, perché qua si impara tutti i giorni, stando a contatto con la gente. Sì, la mia libreria è piccolissima, quindi è il mio mondo, io qua vivo quasi 12 ore al giorno. Non ho l'idea di ampliarla perché sì, questo è il mio mondo, è il mio piccolo mondo, e da qui riesco a gestire tutto, anche se ho dei collaboratori, tra cui Sergio Travi, che in Inghilterra mi dà una mano sulla parte di correzione di bozze e della cura dei libri. C'ho degli amici che mi vengono a trovare, come Pietro che ho citato prima, che è il mio, diciamo, sono le mie voci da esterne e guide, e quindi preferisco rimanere nel mio piccolo.
Ok, allora io ti chiedo di consigliare ai nostri ascoltatori due libri. Il primo, un libro che a te piace come lettore, e il secondo un libro invece tra quelli che hai pubblicato tu.
Allora, il primo che vi voglio consigliare è di un mio caro amico che è Sergio Siano, che è un fotografo napoletano che lavora per il Mattino, e il titolo è Napoli visto dalle sirene, di Edizioni Intramenia. Oltre ad essere un libro da un apparato fotografico bellissimo, con delle didascalie, un po' una postfazione e una presentazione dei testi a cura di Attilio Vanderlin, io lo trovo splendido perché, come dicevo prima e come hai detto tu, io sono molto improntato sulla mia città per valorizzarla anche attraverso i testi che pubblico. E questo è un libro fotografico bellissimo, che è una Napoli vista dal mare, dal lato mare, quindi da un lato diverso per cui conoscere la mia città. Allora, il secondo libro che vi consiglio è questo di Hans Christian Andersen, che ho pubblicato io, ed è uscita a Natale, si chiama Un mondo diverso, diari di viaggio da Napoli. È stato curato da uno dei maggiori traduttori dal danese, che si chiama Bruno Berni, ed ha la particolarità che contiene 49 disegni dell'autore che lui ha fatto durante questi tre viaggi che ha fatto a Napoli nel metà 800, e sono stati pubblicati grazie al Museo di Odense che ci ha dato il permesso.
Perfetto, allora ti ringrazio.
Io ringrazio voi e per la prima volta vi aspetto a Torino quest'anno, che riesco a partecipare anch'io.
Allora ci si vedrà al Salone del Libro.
Ci vediamo lì, grazie.
Culture Club. Per lo spazio dedicato a chi fa cultura in modo alternativo in Italia, oggi ospitiamo Pietro Forti, responsabile della sezione Attualità di Scomodo, la rivista con la redazione al di sotto dei 25 anni più grande d'Italia, un'iniziativa che coinvolge centinaia di giovani che sembra essere lo strumento perfetto per sfatare il mito del disimpegno e del disinteresse giovanile. Allora, dando il benvenuto a Pietro, gli chiedo subito di spiegarci in breve che cos'è Scomodo e come è nato e perché.
Grazie mille. Scomodo nasce nel 2016 perché sentivamo la necessità di trovare un approccio nuovo alle informazioni in un mondo che in quel momento sembrava fornire troppissimi stimoli, e si iniziava a parlare anche in maniera sempre più insistente di cose spaventose come fake news e post verità. Noi avevamo la necessità di trovare un nuovo mezzo di informazione, l'abbiamo trovato in realtà in un vecchio mezzo che era un mensile cartaceo. Il primo numero con la copertina di Zero Calcare aveva 44 pagine, oggi ne ha circa un centinaio, e da lì si è creata più che una redazione un movimento, perché ci identifichiamo proprio come movimento culturale e che cerca anche di far rivivere gli spazi delle città. In questo momento poi è particolarmente importante a delle nuove generazioni che non solo conoscono poco le proprie città, ma conoscono poco gli spazi pubblici delle proprie città. Hanno difficoltà a trovare i luoghi dove scambiare opinioni, commenti, battute, e chiaramente farlo con l'obiettivo poi di veicolare tutto questo all'interno di un giornale ci è sembrata da subito una buona idea, ed è sembrata per fortuna una buona idea anche a tante ragazze e tanti ragazzi che si sono uniti sin da subito, perché la prima riunione del 9 settembre 2016, che è un po' il compleanno di Scomodo, del 9 settembre, ci furono 70 persone, eravamo in una stanza molto buia, senza la luce, senza la corrente elettrica né l'acqua, però insomma da lì è nato un po' il movimento. Oggi siamo in degli spazi diversi, ma un po' l'anima rimane comunque quella, per fortuna.
Ecco, voi avete tantissimi collaboratori, si parla di migliaia di persone. Allora, in genere nella redazione di una rivista lavorano poche persone, soprattutto di questi tempi. A voi invece, appunto, un numero esagerato. Ma come li trovate e che cosa fanno questi collaboratori?
Ma molto semplicemente le persone cercano Scomodo perché sanno che è uno spazio aperto. Quindi le persone che non sanno che Scomodo è uno spazio aperto lo scoprono, e lo possono scoprire chiedendo informazioni a qualcuno che conoscono, che magari vedono che condivide dei contenuti di Scomodo sui social, eccetera. Ma tu conosci Scomodo? Ti interessa? Come ti trovi? Eccetera. Vabbè, guarda che puoi semplicemente scrivergli e ti fanno entrare. Cioè, quindi trovano uno spazio aperto le persone che cercano Scomodo, sia per leggerlo che per scriverci. E venendo quasi tutti poi dal mondo dei collettivi, che comunque anche a scuola, quando sono numerosi, quando sono composti da 20-30 persone, dire che ce n'è, che ne abbiamo uno di mille, diciamo, un complimento e non un diminutivo essere definiti collettivo.
Senti, da quando è nata l'esperienza di Scomodo a oggi, quali sono state le iniziative o i risultati che vi hanno dato più soddisfazione?
Allora, sicuramente devo dire che il primo numero ha un impatto assurdo, perché vedere 7500 copie di una cosa che hai fatto tu davanti a te e che non entrano nello sgabuzzino del posto in cui tieni le copie insomma, fa impressione. Cioè, anche i numeri di una pagina Instagram o cose del genere non danno mai la stessa botta, in qualche modo, alla persona che si trova di fronte al proprio lavoro fisico. E poi le notti scomode. All'epoca del primo numero avevamo fatto una serie di serate. Cioè, noi all'inizio i soldi per stampare il giornale li tiravamo fuori solamente da queste manifestazioni culturali, che erano sostanzialmente notti bianche della cultura, in cui in maniera un po' anche folle andavamo a occupare, a liberare, noi dicevamo, degli spazi della nostra città abbandonati, e li facevamo rivivere per una notte, allestendoli a festa, ma anche allestendoli con tutte le opere artistiche di artisti emergenti di qualsiasi tipo. Insomma, quando ci sono migliaia di persone che vengono a un evento del genere, ti rendi conto che... E quando dopo 2 anni di pandemia, quindi impossibilità di fare eventi massivi del genere, ti dicono «Ma quando potete farla la notte scomoda?» mi è successo oggi. Insomma, è una bella soddisfazione ed è un bel ricordo, e diciamo che l'ansia per ritornare a fare qualcosa del genere, insomma, c'è.
Allora, come sai, Copertina è un podcast dove si spacciano consigli di lettura e anche tu non puoi esimerti dallo spacciare due consigli ai nostri ascoltatori, che immagino possano essere legati in qualche modo a questa tua esperienza.
Sì, ovviamente sì, nel senso che Scomodo ha sempre portato avanti un'attività di indagine molto approfondita, prima di tutto sul territorio dove opera, quindi se la siamo riusciti a fare su tre città, la città su cui ovviamente abbiamo fatto di più è Roma, e un esempio favoloso di rendere questa mappatura e rendere questo tipo di attività di indagine da freddo calcolo e fredda raccolta dati in qualcosa di veramente notevole dal punto di vista proprio di lettura, sicuramente il lavoro che stanno facendo Katie Lelo, Federico Tomassi e Salvatore Monni, un trio che guida il gruppo di ricerca Mappa Roma. Hanno pubblicato due libri per Donzelli, l'ultimo è Le Sette Rome, la capitale delle diseguaglianze, e spiegano attraverso sette mappe diverse come Roma è effettivamente una città sempre più disuguale, e quindi questa è una lettura che consiglierei veramente a chiunque. L'altro libro che consiglio è La casa degli sguardi di Daniele Mencarelli, che nonostante sia una bella mazzata, devo dire che è fantastico perché dà quelle emozioni che solamente una persona, e una persona giovane che lavora e che vuole lavorare con le emozioni, può provare. Insomma, è la storia del poeta, cioè di Daniele Mencarelli, che è un giovane poeta appunto ed è oppresso in qualche modo dalla sua condizione perennemente precaria, ed è veramente pazzesco.
Perfetto, allora ricordo ai nostri ascoltatori che se vogliono scoprirne di più sulla realtà di Scomodo possono andare sul sito leggescomodo.org, dove appunto si trovano anche le indicazioni per le librerie che ospitano la rivista, nel caso la vogliono andare a sfogliare, sapendo anche che è gratuita. Grazie Pietro, un saluto a tutte le migliaia di collaboratori che avete, è raro poter fare saluti del genere, ma sono felice di poterlo fare.
Grazie mille a voi davvero.
Goccioli. La sezione finale di questa puntata è una sorta di crasi fra due rubriche, quella dove ospitiamo gli scrittori e quella dove ospitiamo i traduttori.
E forse avrei dovuto chiamarla Altre voci, altri sgoccioli, ma ho preferito evitare perché era orrendo.
L'ultimo ospite di oggi, infatti, è sia scrittore che traduttore, Francesco Pacifico, autore anche del podcast molto seguito qui su Storie Libere dal titolo Archivio Pacifico. Il motivo per cui ho voluto proprio Francesco è perché, come avrete sentito, è colui che ha tradotto il volume di Anya Yanagihara, e la sua presenza quindi mi sembrava particolarmente adatta in questo episodio. Come scrittore, Pacifico ha pubblicato diversi romanzi, fra i quali Storia della mia purezza per Mondadori e Le donne amate per Rizzoli. I suoi libri sono usciti anche negli Stati Uniti, editi dal prestigioso marchio Farrar, Straus & Giraud. Invece ecco come si è accostato al mondo della traduzione.
Sono diventato traduttore quando ho conosciuto Minimum Fax, che ha fatto il mio primo libro, ormai quasi 20 anni fa, e loro erano tutti presi dalla letteratura americana e hanno visto che io leggevo quei libri americani anche in inglese. Allora così mi hanno iniziato a chiacchierare con Marco Cassini, l'editore, e un giorno mi hanno fatto tradurre un'intervista di Dave Eggers a David Foster Wallace per il loro sito, e è andato bene. Allora poi Marco mi diceva: ma se vuoi consigliarci dei libri, te li facciamo tradurre a te, magari fai una prova, eccetera eccetera. E a un certo punto mi dà un libro proprio di Eggers, che era una piccola novella che aveva comprato, anche se Minimum Fax non pubblicava Eggers, era di Mondadori, però Eggers aveva fatto questa piccola novella e insomma penso che fosse amico con Marco, insomma si erano messi d'accordo, Marco e Martina Testa si erano messi d'accordo e l'aveva comprata Minimum, così, e fu così il primo mio libro tradotto.
Il romanzo Verso il Paradiso è uscito in contemporanea in diversi paesi del mondo e deve essere stata un'esperienza particolare lavorare a un libro evento come questo. Ho chiesto a Francesco di parlarcene.
Tradurre Verso il Paradiso è stata un'esperienza veramente strana, perché era una mega produzione, nel senso che ci arrivavano dei file del libro ancora non completamente finito, ancora da limare, perché era un lancio internazionale ed era così super complicato che intanto bisognava iniziare comunque a sgrossare, e poi era tutto super segreto, quindi arrivavano le password su WhatsApp per aprire i PDF che invece arrivavano per mail. Una roba, e ogni volta che c'era qualche casino, qualche inceppo così nel flusso di lavoro, arrivavano mail incazzatissime da Londra, dove venivamo sempre sgridati per qualcosa che non avevamo fatto noi. Quindi insomma, proprio sembrava molto più spettacolo che roba di casa editrici. Quindi così il lato produttivo è stato divertente, io ero tranquillo perché comunque avevo tradotto anche Il popolo degli alberi, che è il primo romanzo di Yana Ghiara pubblicato da noi per Secondo, e ci eravamo scritte delle mail e ci eravamo trovati bene, ma stavolta, siccome c'era tutto questo casino produttivo, non potevamo, ci avevano chiesto di non scriverci con l'autrice, però insomma sapendo che comunque era stata molto umana la volta prima, e insomma era abbastanza tranquillo, oltretutto io e lei abbiamo la stessa agente letteraria, quindi cose gravi le avrei saputo da una voce amica.
Infine, per mantenere la tradizione, fra tutti i libri che ha tradotto, l'ho invitato a consigliarne uno ai nostri ascoltatori.
Tra tutti i libri che ho tradotto, penso quello a cui sono più legato, l'ho tradotto durante il primo lockdown, ed è Uomo invisibile di Ralph Ellison. È un romanzo della metà del Novecento. Ralph Ellison è un autore afroamericano incredibile, una specie di Kafka nero, molto comico, molto, molto forte, molto violento. E Uomo invisibile esisteva in Italia con una traduzione, mi pare addirittura, di Luciano Canfora e di uno dei due tra Fruttero e Lucentini, non mi ricordo. E bella peraltro, ovviamente andava aggiornata. Ed è la storia, Uomo invisibile, la storia appunto di un uomo invisibile, cioè questo ragazzo che crede un po' nel sogno americano, nel senso che è un ragazzo molto bravo, che riceve una borsa di studio per studiare in una buona scuola, e iniziando così il suo cursus honorum si ritrova a scoprire in realtà che il sogno americano non è per i neri, e si ritrova a scoprirlo in modi molto rocamboleschi, per cui il romanzo, diciamo, è tutta una serie di scenette assolutamente atroci, di commedia degli equivoci a sfondo razzista. Diciamo, per dire una cosa proprio semplice, semplice, assomiglia un po' a Get Out, no? Get Out è un film dell'orrore dove si vede un po', si cerca un po' di raccontare come un afroamericano fa i conti con la società bianca americana. Uomo invisibile ha qualcosa di simile nel suo precipitare sempre sottilmente nell'orrore. È un lunghissimo libro, è molto divertente, è straziante. In questi giorni lo sta leggendo mia moglie, che aspettava un buon momento per leggerlo, e mi dice: ma tu mi stai facendo leggere questa cosa terribile, terribile, mi fa malissimo, sto malissimo, non riesco a dormire. E io gli dico: sì, lo so, però lui è un genio, è divertentissimo, si inventa delle cose folli, quindi c'hai questa doppia esperienza, che è veramente una delle cose della grande arte, che è quando non capisci se devi guardare il lato terribile dell'arte o quella leggerezza che ti dà il fatto che una grande sensibilità, una grande intelligenza stiano riscattando una materia e una storia terribili. Comunque, insomma, al di là delle sfide che ha posto a me, Uomo invisibile è uno dei più bei romanzi della storia della letteratura americana e sicuramente un libro da leggere. È uscito l'anno scorso per Fandango.
Ringraziamo Francesco Pacifico e tiriamo le somme anche per quanto riguarda questa puntata numero 57. Vai con l'elencone. Io vi ho parlato di Verso il paradiso di Anya Yana Ghiara Feltrinelli e L'editore presuntuoso di Sandro Ferri e O. Pasquale Langella, della libreria e casa editrice Langella di Napoli, ci ha consigliato Napoli vista dalle sirene, di Sergio Siano, edizione Intramenia. E Un mondo diverso, di Hans Christian Andersen, Langella editore. Pietro Forti, della redazione di Scomodo, ha scelto per noi Le sette Rome, di Catileo, Salvatore Monni e Federico Tommasi, Donzelli. E La casa degli sguardi, di Daniele Mencarelli, Mondadori. Infine, Francesco Pacifico, fra tutti i libri che ha tradotto, ci invita a leggere Uomo invisibile di Ralph Ellison, Fandango. Questo è tutto.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.